Posso?
Buongiorno, benvenuti a questo incontro che ormai è rituale, quindi ringrazio il dottor Giovanni Urbani per l'invito che cortesemente ogni anno ci rinnova. E dunque dobbiamo parlare di valutazione delle performance della PA, prospettive future ed etica. Io vi dico subito, diciamo, nella mia esperienza lavorativa di diverse regioni italiane, del nord, diciamo, il Piemonte, ma adesso opero a Napoli, ho operato in Toscana, Firenze, in Umbria, in Puglia e adesso in Campania. No, preferisco avere il modo da poter fare lo scroll down, grazie. Il tratto comune di tutte queste regioni, di tutti gli enti dove ho lavorato è essenzialmente uno, saluto anche qualche collega in sala, essenzialmente uno. Diciamo che il problema fondamentale che io incontro, al di là delle giustissime, diciamo, osservazioni fatte sia da Giovanni Urbani sia da Renato Ruffini, che sono dei maestri anche per me, trovo che ci sia un eccesso di tecnicismo, diciamo, di valutazione, ormai dell'innamoramento del tecnicismo per effettuare le valutazioni. Trovo cioè che non ci sia nelle valutazioni che facciamo, noi siamo valutati e valutatori molto spesso, un senso, diciamo, di valutazione adeguata della squadra, quasi per evocare, direi, Confucio dice che l'euritmia è nella mano, cioè nella capacità di tutte le componenti di essere armoniche. Noi abbiamo invece un concetto poco, diciamo, basato sugli elementi di valutazione di scuola anglosassone, invece a cui molto spesso si ispira anche Renato Ruffini, anche i nostri maestri, il suo maestro Rebora, che sono dei concetti basati sul coinvolgimento, sulla partecipazione all'azione, sulla valorizzazione della motivazione. In verità, poiché voi sapete che la scala, o meglio l'ascensore della valorizzazione professionale ormai è ferma da diversi anni, da molti anni, non ci sono concorsi interni, non ci sono possibilità di premiare e valorizzare il personale, poi se ci sarà tempo facciamo qualche valutazione, ma insomma ci sono anche delle valutazioni fatte dalla dirigenza su questo, dico cioè che non c'è una euritmia, non c'è una armonia tra tutte le componenti in campo. Se voi andate a vedere anche il DLGS 29 del 93, oggi diremmo il 165 del 2001, parla nel 3,2, oggi articolo 4, ma non mi voglio, diciamo, infilare nei tecnicismi di natura legale, di separazione delle competenze. Cioè, quando noi parliamo di separazione delle competenze abbiamo già perso, non parliamo nemmeno di distinzione delle competenze, nemmeno di distinzione dei ruoli, ma di separazione, cioè in un'ottica di indirizzo e controllo, come si usa dire, politico-amministrativo da parte degli amministratori e di gestione da parte della struttura. Non funziona, non può funzionare, perché se noi diciamo in un'ottica confuciana che tutte le componenti di una mano devono essere euritmiche, manca sostanzialmente nei nostri enti una innervatura di tutte le componenti. Le nostre strutture sono tutte fatte a, diciamo, verticalmente, a canne d'organo, non mi veniva il termine. Le nostre strutture sono tutte fatte a canne d'organo, ragione per la quale sono tutte molto specialistiche, ma non comunicano tra di loro. Io sono da un anno a Napoli, alla città metropolitana, ho fatto l'esperienza per la prima volta di riunire tutte le posizioni organizzative e i dirigenti, cioè il management, da latino manus, come è noto, cioè il gesto del cocchiere di chi guidava i cavalli, cioè di chi prende delle decisioni, non si era mai riunito tutto insieme. Cioè c'erano posizioni organizzative, unità in posizioni organizzative che non si conoscevano. Ma come si può fare una valutazione idonea di persone che nemmeno si conoscono mai in strutture tutto sommato nemmeno così grandi, così, diciamo, elefantiache, con tutto quello che sapete sta avvenendo con la partenza, insomma, di una serie di dirigenti, di funzionari nell'ambito delle città metropolitane e della dirigenza. Ma soprattutto fare la valutazione. Quanti in sala sono a conoscenza del fatto che le città metropolitane hanno avuto un decreto legge a luglio dello scorso anno, convertito ad agosto, per cui il bilancio è stato approvato ad ottobre? Ora voi mi dite, Ma quale piano esecutivo di gestione si può redigere? Quale piano provvisorio degli obiettivi? Ma addirittura noi che facciamo della programmazione l'elemento essenziale per poter valutare? Come si fa a valutare qualcuno a cui è stato assegnato l'obiettivo o una serie degli obiettivi, caro Renato, a novembre? Abbiamo dovuto fare i salti mortali, ovviamente con il nucleo di valutazione, per giustificare tutta un'attività pregressa.
È giusto o sbagliato?
Ma è tutta un'attività ricostruttiva. Giustamente Renato dice, è giusto o sbagliato?
Le fate anche a dicembre.
Ecco, anche a dicembre, anche a dicembre. Però sicuramente sotto il profilo del coinvolgimento alla partecipazione e all'azione, se tu non dai nemmeno le risorse per poter operare, nemmeno con un piano provvisorio degli obiettivi, diventa difficile poi poter lavorare adeguatamente. Però volevo dire questo, per me comunque una dirigenza, come direbbe, anzi lo facciamo sicuramente in grande, come direbbe Mark Twain, devi dirigere in modo eticamente corretto e socialmente responsabile. Cioè deve essere comunque una connotazione comune, perché se agiamo secondo giustizia sicuramente sorprenderemo alcuni e, come si dice, stupiremo tutti gli altri. Insomma, una dirigenza, un management che sia un punto di collegamento tra i cittadini e l'amministrazione, non separazione, ma un ponte. Tra l'altro di recente molto più autorevolmente qualcuno ha parlato appunto di ponti tra le culture. Noi dobbiamo fare un ponte tra i cittadini e l'amministrazione. Se noi non riusciamo a coinvolgere in un'ottica bottom up piuttosto che top down, perché normalmente anche i programmi hanno questa visione, chi ordina e chi esegue, non raggiungeremo mai l'obiettivo. Se noi consideriamo che per motivare le persone l'elemento essenziale è proprio la partecipazione, la percezione del proprio ruolo nell'organizzazione, noi non lavoriamo adeguatamente su questi concetti. Lavoriamo più su aspetti di natura esecutiva, di natura, come dire, organizzativa, qualche volta organizzativa. Ma qual è il punto di equilibrio? Non vuol dire che per fare efficienza noi non dobbiamo considerare alcuni elementi essenziali. Qua si sta stravolgendo il mondo. Cioè col discorso che dobbiamo fare efficienza, sembra che quasi la struttura pubblica sia diventata un ufficio di gabinetto. Cioè una cinghia di trasmissione del potere politico. Non è così. Cioè esistono dei principi costituzionali che sono comunque la base della nostra convivenza civile. Il principio costituzionale di imparzialità. Non può essere che quando un'amministrazione si insedia o sei con me o sei contro di me. Esiste anche, anzi soprattutto, la figura della imparzialità, cioè qualunque dirigente pubblico, qualunque funzionario pubblico ha questo compito che la Costituzione ci assegna. Dopodiché, come sapete, si parla di legalità. La legalità è un prerequisito dell'azione amministrativa. Poi dobbiamo essere efficienti, come l'onestà è un prerequisito per un amministratore, per un sindaco, per un politico, cioè è un prerequisito, poi deve sapere amministrare, altrimenti che amministratore è? Quindi i concetti di efficienza e di efficacia hanno un ancoraggio, molti lo dimenticano, proprio costituzionale, cioè sono delle, come dire, espressioni, delle declinazioni del principio di buon andamento, articolo 97 e articolo 1 della Costituzione, il 97 e l'articolo 1 della nostra legge fondamentale sul procedimento, sulla trasparenza amministrativa, la 241, e poi controlli. Cioè, qui facciamo ancora controlli o a feedback o a feed forward. Cioè, i controlli che io trovo in tutta Italia sono normalmente quelli ancorati al bilancio di previsione o al rendiconto, sostanzialmente. Manca tutto in mezzo un mondo che nella cultura anglosassone è fondamentale, cioè i sistemi di controllo cosiddetti a screening. Vi faccio un esempio, che cosa vuol dire? Voglio dire, faccio un esempio così, si dice, ma che cosa significa sistemi di controllo, sistemi di monitoraggio soprattutto? Ho difficoltà a utilizzare lo scroll down, vediamo, facciamo così. Sostanzialmente, oggi che abbiamo anche il nuovo codice degli appalti e quindi dovremo lavorare su questi aspetti, se si fa, diciamo, si suddivide il codice degli appalti per la parte relativa alle opere pubbliche dalla relazione previsionale o programmatica, oggi si chiama documento unico di programmazione, fino ad arrivare al certificato di regolare esecuzione al collaudo, non è possibile censire diversamente. In sostanza, perché in ogni fase, visto che la caratteristica di un buon obiettivo è la misurabilità, perché ogni fase non è temporizzata? Abbiamo dovuto stravolgere i sistemi di programmazione perché sono tutti di natura adempimentale. Io mi ricordo quando lavoravamo ancora ai Castelli Romani con professor Ruffini, la lotta che bisognava fare per eliminare degli obiettivi che erano finti, perché erano degli obiettivi adempimentali, non erano obiettivi misurabili. Oggi stiamo ancora parlando della performance, è tutto ancorato al DLGS 286 del 99 e il DLGS 150 della Brunetta, come dire, fa un remake in qualche modo del DLGS 88 del 99, DLGS 286 del 99, scusate, ma sostanzialmente col 174 recentissimo convertito nella legge 213 è stato aggiunto solo un indicatore, la qualità, ma il controllo strategico di gestione, di regolarità amministrativa, contabile erano già presenti nel 99. E chi lo fa il controllo di gestione? Questa è una araba fenice, tutti parlano del controllo di gestione e nessuno sa come si fa. Chi parla del controllo di gestione finanziario, chi parla di controllo di gestione dei processi? Tanti parlano di controllo di gestione, quindi il problema è culturale. Il problema è culturale. Ho solo iniziato, invece devo già concludere. Va bene, allora vi dico due cose soltanto. Sostanzialmente qual è il punto oggi? Voi ritroverete alcune cose nelle slide. Sostanzialmente a che punto siamo? Cioè a che punto siamo? Siamo troppo concentrati sul processo valutativo anziché sulla reale efficacia dei processi di valutazione. Cioè sostanzialmente i comportamenti, adesso va bene così, i comportamenti individuali e organizzativi non hanno registrato modifiche sostanziali a seguito dei processi di valutazione. La mentalità comune, come è noto, è basata sull'abitudine al livellamento. La difficoltà maggiore che io trovo è che i dirigenti non valutano affatto adeguatamente i propri collaboratori, perché se li valutano negativamente temono che questo si traduca in una valutazione non adeguata. Invece io valuto l'opposto, cioè un dirigente che non sa valutare e che livella tutti vuol dire che non ha valorizzato quelle intelligenze emotive, quelle capacità, quelle persone che io chiamo locomotiva, che sono in grado di dare un contributo e un valore aggiunto all'attività dell'amministrazione nell'interesse dei cittadini. Quindi la mentalità comune è basata sull'abitudine al livellamento piuttosto che alla differenziazione e ha impedito il collegamento tra merito e misurazione degli obiettivi. Quindi c'è bisogno assolutamente di una necessità, di una crescita culturale che tenga conto almeno di questo aspetto, e cioè favorire la motivazione. Noi non idoneamente sosteniamo i nostri collaboratori nella motivazione. Siccome voi sapete che la motivazione dipende dalla partecipazione, se tutti si trovano in una posizione, diciamo, esecutiva piuttosto che partecipativa, ovviamente non può funzionare. E poi non c'è una valorizzazione idonea della percezione del proprio ruolo nell'organizzazione. Cioè noi dobbiamo lavorare molto di più sulla formazione, sul coinvolgimento, sul cambio di mentalità. In sostanza, vi racconto un episodio. Concludendo una lezione all'Università di Napoli di diritto amministrativo, i ragazzi mi hanno chiesto quale fosse la differenza tra il nord e il sud. Mi è venuto in mente che quando lavoravamo nella Valdala, un comune, diciamo, che segnava il confine tra l'Alta Savoia e la Bassa Savoia, dove non si parlava nemmeno italiano, una signora, una contadina, che doveva ricevere un'autorizzazione, venne da me e mi disse in dialetto, sforzandosi di parlare in italiano perché si parla il patois, non si parla né il francese, né il torinese, né il piemontese, si parla il patois, una lingua doc che si parla di là dal confine, in Francia, in Svizzera e in Italia. E mi disse: dottore, io voglio questa cosa perché mi aspetta, come per dire in italiano mi spetta. Cioè una contadina, diversi lustri fa, mi disse che desiderava, anzi pretendeva, quindi aveva un senso del diritto e della debenza. Oggi che sono a Napoli, persone anche di livello culturale alto vengono da me e dicono: dottore, mi fa questo piacere? Mi fa questo favore? In questa differenza tra ciò che si deve fare e ciò che si chiede di fare, per favore, esiste un mondo. In sostanza, io chiuderei questo intervento perché il tempo è veramente tiranno, in questo modo, per, diciamo, valutare idoneamente un aspetto, cioè Bisogna battersi ovviamente sempre per gli interessi dei cittadini, in un modo moderno, adeguato, dinamico, ma come diceva chi diremo adesso, sì, sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza di riprovarci. Alla prossima, Jim Morrison.